siamo agli ultimi salmi, ormai sono gli ultimi 10 salmi, e sono, penso, già 3 anni, credo, che stiamo andando avanti per i salmi, che essendo 150 sono necessariamente lunghi, non perché i salmi in sé sono lunghi, ma magari alcuni salmi sono brevi, come quello che vediamo adesso, che sono 10 versetti, ma se voi mettete un salmo attaccato all'altro, gli ebrei hanno diviso addirittura in 5 libri i salmi, e qui siamo ormai alla fine del 5° libro dei Tehilim, dei salmi, queste preghiere. E il salmo 141 io lo intitolerei così, sapete che i salmi non hanno un titolo nella Bibbia, fortuna, perché le Bibbie che abbiamo noi, i titoli che troviamo non sono ispirati, perché certi titoli qualche volta sono anche fuorvianti, e dunque io quando leggo un testo, alla fine mi domando, che titolo darei a questo testo? Ma non tanto per dare un titolo, ma perché in fondo vuol dire che in quel momento in cui io leggo quel testo è qualcosa che mi ha colpito e attorno a cui faccio ruotare tutta la mia riflessione. Di fatto io segno sulla mia Bibbia di tanto in tanto con la matita, ho sempre la matita con la gommina in fondo per segnare, segno i titoli e poi quando mi trovo di fronte allo stesso testo che avevo letto magari l'anno prima o qualche mese prima e trovo il titolo, dico: questo titolo non mi va bene più adesso, lo cancello e ne metto un altro. È cambiato perché ogni volta la situazione che sto vivendo io mi dà una luce nuova rispetto al testo che ho lì. Non so se ho reso l'idea. Ecco. Per cui una volta, come quando uno vede un film più volte, no? Ci sono alcune immagini che ti sono scappate, poi lo vedi dopo a distanza di anni e dici: ma questa non me la ricordavo più. E quindi magari è un punto che può essere essenziale. Allora, il titolo di questa volta, il Salmo 141, o vedete che c'è scritto tra parentesi 140, è questo: lamento e preghiera contro la seduzione del male. Cioè, in fondo noi abbiamo sempre il male che lavora sulla nostra schiena e comincia alle nostre spalle a dire: ma tanto è inutile, a fare. Ricordate che colui che per primo parla male di Dio, chi è? Il diavolo, subito all'inizio, il serpente, cioè la maldicenza comincia da lì, capite? E la maldicenza comincia con la lamentela, e ecco, guarda, Dio mi ha promesso, pensate al libro di Giobbe, che è una lamentela unica, ma è la lamentela di un uomo che comunque si affida al Signore. Il genere letterario del lamento, ma la lamentela invece è una cosa negativa, che è un'altra cosa. Allora, questa è una specie di lamentazione, un lamento e preghiera contro la seduzione del male. E mi pare che questo salmo, se possiamo dividerlo in 2 parti, vedremo, potete guardare i versetti dall'1 al 7, c'è proprio una lamentazione iniziale, e poi versetti 8, 9, 10, che sono una piccola supplica, quindi comincia con un lamento e finisce con una supplica. Intanto, se leggiamo l'ebraico, c'è scritto subito all'inizio Mitzvor le Dawid, che vuol dire, per la traduzione, Salmo di Davide, Salmo oppure preghiera non sarebbe Tefillah, ma qualcosa che si canta, canto, pregato, insomma, lode di Davide. Che poi sia di Davide, questo è tutto da vedere, probabilmente non lo è, anzi, secondo gli studiosi non lo è di certo, ben pochi salmi anche attribuiti all'uno o all'altro sono veramente della persona a cui sono attribuiti. In realtà, in questo salmo, qual è il contesto che Davide abbia pronunciato questa preghiera. È il momento in cui Davide sta scappando da Saul, che lo vuole uccidere, e si rifugia nella grotta, in una di queste grotte, e cerca di nascondersi lì, e quindi dice al Signore: Signore, cosa sta succedendo? Perché? Perché questo? In realtà, se noi andiamo, qual è la situazione negativa che Israele ha vissuto per parecchi anni, tanti, tanti anni, in cui si sentiva come defraudato e tradito da Dio? La situazione è quella, pensate, 597 avviene la prima deportazione a Babilonia, 12.000, forse 15 o 18.000, variano gli storici nel dire, però certamente non meno di 12.000 persone portate via, tutta l'intelligenza di Gerusalemme, gli architetti, quelli che sapevano fare qualcosa, scremati, portati via. 10 anni dopo arriva la deportazione, quella più seria, tutto il popolo. Quindi immaginate, il primo gruppo, a cui in questo primo gruppo c'è anche Ezechiele, il profeta, e poi ci sono, dopo arriva l'altra, 587. E tutta questa deportazione, pensate ai primi, che certamente moriranno là, questa deportazione finisce con l'editto di Ciro. 536, 39, 36 poi tornano, possono partire. Quindi immaginate questa situazione, che cos'è questa situazione per Israele? È come trovarsi in una grotta, è come trovarsi in una spelonca dove non riesco più a venire fuori. Bene, io cercherò come sempre di dare una traduzione, voi avete lì la traduzione che io ho preso da Ravasi, cardinale Ravasi, quando non era ancora cardinale, era appena giovane insegnante, prete, poi dopo più volte ha ripreso i salmi e gli ultimi libri sui salmi sono 4 grossi volumi che sono praticamente, credo, illeggibili, perché non ne viene fuori più. Ecco, allora, e quindi io dopo ho una traduzione mia, che presa dall'ebraico, cercando di tradurre letteralmente e nella stessa sequenza. Voi sapete che anche il latino, eccetera, le parole spesso si spostano, e per la traduzione italiana tu devi spostarle, se no non si capisce. Però siccome avete già davanti una traduzione che vi dà il senso, io cercherò di seguire l'andamento dell'ebraico. Comincia così, proprio questa lamentazione iniziale. Yahweh, a te grido, affrettati verso di me. E il a te grido, nell'ebraico sentite il suono di questa voce, keratika, non vi ricorda niente, keratika, non viene fuori quasi il gra gra del corvo, è il grido del corvo, di fatto è un verbo onomatopeico, come quando noi parliamo del, qual è il verso delle rane? Gracidare, gra gra gra, per loro, vedete, sono verbi onomatopeici, questo è il verbo onomatopeico. Pensate che Gesù, quando dice, che parla della preghiera continua, dice: il Signore non farà giustizia ai suoi figli che giorno e notte gracchiano verso di lui. Ecco, proprio nel greco c'è proprio il gracchiare, no? È proprio quando i piccoli nel nido arriva la mamma, no? Signore, abbiamo bisogno di te, Signore. E qui c'è: Signore, io sono un po' come un corvo che gracchia contro di te, verso di te, affrettati verso di me. Quindi sto vivendo questa situazione di disperazione. Poi nell'ebraico c'è scritto: orecchia la mia voce. Il verbo è orecchiare, no? Noi diciamo ascolta, ma di per sé orecchiare è anche più, come direi, efficace, no? Quindi orecchia la mia voce nel mio gridare a te. Ancora una volta il verbo gridare è lo stesso verbo onomatopeico del corvo, cioè: Signore, io non ce la faccio più. E qui vedete, praticamente Gesù, forse quando parla di questa preghiera, che è rivolta giorno e notte dai figli che gridano, è il grido di cui forse Gesù aveva l'eco, perché conosceva i salmi, di questo salmo, salmo 141. Resista la mia preghiera come incenso davanti a te, perché resista. Cioè, intanto vorrei far notare che se noi siamo attenti, e per quello che io ho detto che questo salmo è un salmo che probabilmente è dell'esilio e nei primi anni del post-esilio, perché? Perché il Tempio non c'è più. Allora, dove si fa il culto? Il culto lo fai a casa tua. I salmi sono nati come preghiera in casa, perché non c'è più il culto, non si va più nel Tempio. E allora, è chiaro che qual era il culto? Era i sacrifici, l'incenso, no? E allora è resista la mia preghiera come incenso davanti a te, la mia preghiera rischia di essere vana, no? Poi avete mai provato a acchiappare le parole, è difficile, no? Adesso c'è il registratore, le acchiaffa, ma acchiappare le parole, però il fumo in qualche maniera, l'incenso, voi pensate, l'incenso che veniva usato nel Tempio non era tre cucchiaini come fa, che so, il sacerdote per incensare un po', ma là il luogo era aperto, immaginate, c'era questo altare esterno e si vedeva una nuvola, che mettevano un secchiello di incenso sopra le branche, quindi una nuvola, e era: ascenda a te Domine, ascenda a te Signore la mia preghiera come incenso, cioè irrevocabile. E quindi Signore, adesso io non ho più neanche l'incenso, Signore, quindi la mia preghiera resista come incenso davanti a te. Il levare delle mie palme, sottinteso, diventi offerta della sera. L'offerta della sera cos'era? Anche lì veniva offerto l'incenso, venivano ancora bruciate alcune offerte, magari erano anche semplicemente del grasso animale, oppure altre cose. Allora, è l'offerta della sera, cosa ti posso fare, Signore? L'offerta della sera è il mio levare le braccia a te, il mio elevare le mani. Poni, Yahweh, una custodia alla mia bocca. La parola custodia è il verbo custodire in ebraico è shamar, e qui si capisce che la radice è quella, dice shamra, vedete, shamar, shamra. Che cos'è il verbo custodire però? Non è tanto il verbo di chi sta lì a far la guardia, ma è il verbo di chi ha un grande tesoro e cerca di non farselo rubare. Quindi, Signore, la mia bocca è una bocca che può tirar fuori anche parolacce, parole sgradevoli, allora metti una custodia, fa che la mia bocca non possa dire se non parole di lode, non di scoraggiamento. Veglia sulla porta delle mie labbra, vedete, la bocca, la porta delle mie labbra, e quindi, tra l'altro, la parola shamra è la stessa parola, ecco, l'abbiamo letto qualche giorno fa, qualche domenica fa, Ezechiele, figlio dell'uomo, io ti pongo come custode, viene spesso tradotto come sentinella, in realtà è il custode che non si lascia sfuggire il tesoro, lo tiene caldo, lo tiene, ma che lo sfugga, quindi veglia sulla porta delle mie labbra, non lasciare inclinare il mio cuore verso cosa cattiva, perché è facile, le cose non vanno bene, e allora nasce la tentazione, tanto vedi, il Signore qualunque cosa fai non reagisce, non risponde, tanto cosa serve fare il bene, no? Ci sono dei proverbi, no? Anche in dialetto milanese, quando tu vedi che i disgraziati trionfano, allora c'era la mia mamma o la mia nonna che diceva così, il difendi so, il proteggi so, il diavolo difende i suoi, protegge i suoi, quasi a dire che alla fine, Signore, tu sei ben poco capace, perché il diavolo in certi casi sembra più forte di te. In realtà no, sembra più forte. Quindi, Signore, non inclinare il mio cuore verso cosa cattiva, a commettere delitti di empietà, in empietà con gli uomini operatori di iniquità. Che cos'è l'empietà? l'impietà è la idolatria. Pensate cosa erano gli idoli, no? Gli idoli erano, pensate come venivano chiamati nella lingua ebraica, erano i Baalim, Baal, padroni. Dio è padre, gli idoli sono padroni. Ricordate, gli idoli vogliono sacrifici umani, Dio non li vuole sacrifici umani. Pensate a tanti idoli, denaro vuole sacrifici umani. Il lavoro, sacrifici umani, fino a stremarti. Poi adesso, guardami, il lavoro è, ormai ce n'è poco, quindi devi lavorare di più, se no ti licenzio e prendo altri. Questo no, che il lavoro vuole sacrifici umani. Il successo vuole sacrifici umani. L'emergere a tutti i costi e avere dei posti importanti, a costo di quali sacrifici umani? Ecco, capite? E allora il nostro Dio invece non vuole sacrifici umani. Allora l'impietà cos'è? Cadere nella trappola degli idoli, che non è tanto una statua di legno o di gesso, ma è piuttosto qualcosa che mi fa perdere la libertà, qualcuno che mi toglie la libertà dentro e che mi impedisce di vivere da figlio, e quindi divento servo. E il servo, anzi lo schiavo, la paga sulla sua pelle. E quindi non lasciare, non inclinare il mio cuore verso cosa cattiva, a commettere delitti di impietà con gli uomini operatori di iniquità. Chi sono quelli che operano l'iniquità? Sono quelli che fanno di tutto per avere, emergere e avere potere, possedere, possiamo dire le tre concupiscenze che secondo Sant'Agostino distruggono l'uomo: potere, possedere e apparire. Sono le tre concupiscenze che ti distruggono, tra i desideri interiori, potere, possedere e apparire. E quindi ecco qui l'iniquità. E io non mangi, e non mangi io della loro delizia. Qual è la loro delizia? La loro delizia è il farsi vedere, la loro delizia è l'essere applauditi, la loro delizia è avere un valore che tutti ne parlano, no? Capite? Non importa che se uno parli a proposito o a sproposito, purché parlino, no? Viene in mente già Giulio Cesare, no? Che un giorno passando dalle Alpi, eccetera, sapete che è stato in Gallia, quindi la Gallia è la Francia, quindi passato anche da qui sicuramente, con le sue legioni, passando in un piccolo villaggio alpino, qualcuno gli fece notare come c'era poca gente, e Giulio Cesare rispose: preferirei essere il primo qui che il secondo a Roma. Capite? Ecco proprio qui questa pretesa di essere qualcuno, no? Meglio essere il primo tra due che il secondo tra mille, capite? L'essere primeggiare, e quindi un po' che io non mangi delle loro delizie, c'è la delizia del primeggiare, dell'apparire. Ricordate che Gesù quante ne ha dette sui farisei, no? Allungano le frange, amano sentirsi chiamare rabbì dalla gente, fanno le preghiere in luoghi pubblici ad alta voce che tutti possano sentire, e quindi no, questo è porre, in fondo che cos'è? È fare della vita un teatro, no? L'importante è che mi applaudano. Una volta che mi hanno applaudito sono a posto, no? E questo è un po' il guaio, no? Del vivere sul palcoscenico, e quindi essere pagati di applausi. Ma sapete, gli applausi sono basta, è finita lì, no? Racconto sempre una storiella che non è mia, ma l'avevo letta in quarta ginnasio quando si studiava la letteratura francese, mi diceva, non so cosa fanno ancora, perché sono lontano da questa vita, dai nuovi programmi, non so più. Allora c'era non solo francese, ma anche la storia francese. E allora si leggevano i Fabliaux, i famosi Fabliaux. E c'era una storiella, era questa di... C'erano, sapete che quando costruivano le cattedrali c'erano dei cantieri che duravano anni, anni, a volte 30, 40, 50, 60 anni. Dopo, quando era già avviata, si andava avanti un po', pensate alla fabbrica del Duomo, che non finisce mai, no? Qualcosa, il Duomo di Milano. perché una volta che si corrode il vano di qui bisogna aggiungerlo di là, e avanti, lo tiri via da una parte, lo metti dall'altra e non si finisce mai. E allora l'inverno c'era uno di questi poveri operai che aveva freddo, voleva mangiare qualcosa, soltanto un po' di pane, e c'era in un sotterraneo una cucina dove c'era un rosticere che poi vendeva i suoi arrosti, e c'era un tubo che mandava fuori il profumo dell'arrosto, il fumo, ecco. E lui era lì, poverino, che intingeva il suo pane del profumo dell'arrosto e se lo mangiava, no? E questo, il rosticere, arrabbiatissimo perché quel giorno non aveva clienti, uscì, lo prese per la collottola, disgraziato, restituisci quello che hai rubato. Ma io non ho rubato niente. Sì, ma hai rubato il fumo dell'arrosto. E allora, insomma, sotto processo. E allora, sotto processo, il giudice dice, quanto costa, lo ha rubato il fumo dell'arrosto. Sì, Birbante era lì, che inzuppava il suo pane nel fumo del mio arrosto, senza pagarmi niente. E dice, ma quanto costa tu fumo del tuo arrosto? Un soldo. Ebbene, allora il giudice dice, allora date, dice al povero operaio, datemi un soldo. No, non ce l'ho neanche, prestatelo per favore. Lo presta, e il giudice prende la moneta e dice, io sentenzio, aprite bene le orecchie, sentenzio, che l'uomo che ha rubato il fumo dell'arrosto lo paga col suono della moneta, pling, e poi gli ho restituita. Ecco, capite, se tu cerchi il fumo dell'arrosto riceverai il suono della moneta. Se in fondo gli applausi lasciano il tempo che trovano. Signore, dunque, toglimi tutta questa cosa qui, che io non mangi io delle loro delizie. E poi andiamo avanti, mi colpisca il giusto, grazia mi rimproveri, se il giusto mi colpisca, Signore, piuttosto che fare il male, preferisco che un giusto mi colpisca. Poi va avanti e dice, grazia mi rimproveri, cioè che qualcuno che ha grazia, cioè è difficile il testo, però è grazia mi rimproveri, due punti diremmo, olio di testa, cioè quando qualcuno mi rimprovera per correggermi, grazia mi rimproveri, allora per me è come un profumo che si mette sui capelli per ravvivarli. Allora si usava l'olio perché se no seccava tutto, e se uno un po' di olio in testa aiutava a tenere il capo un po' meno secco e colpito poi dalle insolazioni, eccetera. E quindi quando il Signore, anche se la correzione mi fa male, potrebbe dire così, Signore, preferisco questo tipo di correzione che per me è come un olio sulla testa, che neanche trovare gli applausi di quelli che invece sono contenti che io invece prendo un'altra strada. E poi ancora dice, non solo olio di testa, non solo rifiuta il mio capo, poiché ancora ci sarà anche la mia preghiera tra le loro cattiverie. Cioè io non voglio assolutamente cedere alla tentazione di maledirli, Signore. Loro sono cattivi, ma io prego per loro. Loro non vogliono amare, ma io amo al loro posto. Capite che siamo il vero culto, eh? Qual è il vero culto? E non è tanto il fare le lunghe genuflessioni solenni, eccetera, fare delle adorazioni infinite, eccetera. Il vero culto è la carità, è l'amore, è la preghiera per l'altro. Ecco qui il vero culto. E poi, quindi per le loro cattiverie, tra le loro cattiverie. Furono scaraventati sulle punte della roccia i loro giudici, cioè quelli che si comportavano male, che giudicavano cose negative, il Signore tu li hai scaraventati. Furono scaraventati da chi? Da Dio, è un passivo divino. Cioè se tu, Signore, non hai permesso che il male trionfi. Sembrava che questi fossero delle persone che vincevano, ma in realtà non sono vincenti. Ricordate l'altro proverbio, Dio lascia fare ma non sa fare. È quello che noi abbiamo detto nella lingua biblica, mishpat, che noi traduciamo giudizio, ma in realtà è il risultato intrinseco dell'azione che fai. Se tu fai bene, il risultato sarà lo star bene e il se tu fai il male ti cade addosso, ti sputa il cielo, si sputa in testa, cioè il giudizio non è qualcosa che Dio ti fa, ma sei tu che lo fai. Di fronte al gesto che compi riceverai il risultato che ne viene in fondo. I semi da vento raccoglie tempesta, così dice anche il libro dei Proverbi. E quindi punte. E poi allora ascoltarono i miei detti, perché sono dolci, come chi solca e rompe la terra, furono disperse dalla disperse le nostre ossa alla bocca dello Sheol. Cioè, ancora una volta, noi diciamo dolci parole, malgrado tutto, noi siamo stati dispersi. La bocca dello Sheol vuol dire, abbiamo vissuto, furono disperse le nostre ossa, la loro traduzione è le loro ossa, ma in realtà sono le nostre ossa, no? Sì, le nostre ossa alla bocca dello Sheol, così è nell'ebraico. È vero che noi diciamo che siano disperse le loro ossa, no, quest'uomo che prega per gli altri dice: Signore, è vero, io ce l'ho messa tutta e purtroppo anche le mie ossa sono disperse sulla bocca dello Sheol, nella morte, perché il male sembra trionfare, ma io mi fido di te. E quindi in te mi sono rifugiato, non versare la mia anima, la mia vita, nefshi. Cioè, Signore, la vita è come un liquido che si versa, no? Più lo versi e meno ne rimane, no? Per cui più vivi e meno ti rimane da vivere, quindi l'idea era questa, di un liquido che viene versato. E dice: Signore, custodiscimi, mi sono rifugiato in te, non versare la mia anima, cioè la mia vita, non è l'anima come la intendiamo noi. E poi di nuovo il verbo shamar, custodiscimi dalle mani della trappola che hanno teso a me. Cioè, Signore, io sono sicuro di te, tu mi custodirai, tu ti prendi cura di me, io sono il tuo tesoro. Vedete il verbo ancora shamar, custodire, che vuol dire: Signore, io sono il tuo tesoro, sii tu a tenermi nel tuo scrigno, fa che non venga rubato dal male, che il male non abbia, quindi dalle funi degli operatori di errori, di errore, la parola è aven o avon, che è uno dei cinque modi con cui viene chiamato il peccato, l'errore. Già la parola errore ti ricorda il verbo errare, cioè quando uno passa da una cosa all'altra senza trovare la strada, no? Quindi è un errare, un andare, quindi allora gli operatori di errore sono coloro che trovano sempre delle scuse, delle scappatoie per non prendere la strada giusta. Ecco, quindi Signore, scampami, custodiscimi da queste funi degli operatori di errore, cioè che sono lì apposta. E la conclusione è: cadano nelle loro reti gli empi tutti insieme. Cioè quelli che hanno preparato la rete ci cadono dentro loro. In effetti è il tema del mishpat, cioè del giudizio. Cioè tu hai fatto il male ti cade addosso. Cioè tu hai seminato veleno e poi alla fine per errore l'hai anche bevuto. Può succedere, guardate quando è successo parecchie volte, nella storia della Chiesa, cardinali che volevano uccidere col veleno il Papa, poi si è scambiato il bicchiere e sono morti loro. E allora, no? Perché allora non avevano i mezzi per poter verificare, e veniva dato, e poi quando uno moriva improvvisamente, chi è che faceva allora l'autopsia del 1200-1300, nessuno poteva capire da dove venisse tutto questo. Quindi dalle funi degli operatori di errore cadano nelle loro reti gli empi tutti insieme e io passi oltre. Ancora una volta gli empi sono ancora i reshaim, cioè gli idolatri, cioè che questi che adorano gli idoli finiscano male, perché gli idoli sono padroni, fa un Signore che gli idoli non prevalcano. Ecco, io penso che sia anche una bella preghiera per noi questa. In fondo queste preghiere, se noi le abbiamo qui e le usiamo ancora, è perché hanno ancora qualcosa da dirci. È l'esperienza umana che si ripete, in fondo, ci ritroviamo sempre in queste situazioni. E qui vediamo come davvero quest'uomo di molti anni fa, siamo grosso modo 500 anni prima di Cristo, e possiamo immaginare 2500 anni fa, era già arrivato a concepire un culto spiritualizzato, cioè un culto che non è legato ai riti e alle cose esterne. Non c'è più neanche il Tempio, però c'è la mia possibilità di pregare, c'è il mio grido che sale a te. Anche se non c'è più l'incenso, però fa che la mia preghiera sia visibile ai tuoi occhi, fa che io non mi trovi solo senza di te. Lo possiamo adesso pregare tutti insieme. Yahweh, a te grido, affrettati verso di me. Ascolta la mia voce quando a te io grido. Stia la mia preghiera come incenso davanti a te. Le mie mani alzate come sacrificio vespertino. Poni, Yahweh, una custodia alla mia bocca. Sorveglia la porta delle mie labbra. Non lasciare che il mio cuore si pieghi a parole malvagie, così da compiere atti di impietà con gli uomini malfattori, né mai gusti i loro cibi squisiti. Mi colpisca il giusto, mi rimproveri il fedele, non farò mai brillare sul mio capo olio di essenza. Sì, continua sarà la mia preghiera contro la loro malvagità. I loro capi siano scaraventati contro la pietra e sentano quanto sono dolci le mie parole. Come quando si fende e si spacca la terra, così le loro ossa siano disperse alla bocca dello Sheol. Sì, a te, Yahweh, Signore, sono rivolti i miei occhi. In te mi rifugio, non far venir meno la mia anima. Custodiscimi dalla stretta del laccio che mi hanno teso e dagli agguati dei malfattori. Cadano gli empi tutti insieme nelle loro reti, io invece resti illeso.